your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Eccoci qui, 14.06, finalmente abbiamo Ada Montellanico in diretta su radiocittaaperta.it, ben arrivata, ci sei?
Bene, ben trovati e buon pomeriggio a tutti, grazie
okay,
Fabrizio.
Carissima, allora,
grazie
come,
dell'invito.
Come chi ci ascolta è già edotto, questa rubrica si chiama Ascolti Doc, proprio perché chi più, chi meno, insomma tutti gli ospiti hanno un piccolo spazio nel loro cuore riservato ad un brano, a volte più di uno, anzi molto spesso c'è un piccolo, come dire, conflitto interiore per fare una scelta.
È difficile.
Un brano black del cuore e che serve un pochettino per introdurre agli ascoltatori e alle ascoltatrici di questa trasmissione il nostro ospite, farlo, come dire, arrivare in maniera un po' inconsueta attraverso i propri gusti e le proprie esperienze a quello che poi è il ritratto che esce fuori nell'intervista vera e propria. Allora, cara sì. Ada, intanto grazie di nuovo per essere ai nostri microfoni.
Grazie a voi.
E, insomma, di che cosa vogliamo parlare? Qual è la tua canzone Black del cuore?
Ma guarda, insomma, come dicevi, insomma, non è facile, però una l'ho voluta scegliere perché lei è una grandissima artista e sono legata a lei per tanti motivi che dirò. Il brano è I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free di Nina Simone, quindi è un
titolo
brano
che fa la gioia degli speaker perché ci vuole mezz'ora solo per dirlo.
Esatto,
tutto.
Però insomma, desidero sapere, insomma, come ci si sente ad essere liberi, quindi c'è tutto un tema molto importante che è stato anche un tema che è un tema a me caro, insomma, anche nei vari progetti artistici, quindi mi piaceva scegliere questo brano proprio per questo. Infatti è un brano meraviglioso, insomma,
tra l'altro stavo facendo caso, me l'ha fatto notare anche un mio ascoltatore fedele d'oltreoceano, che oggi è il 4 luglio, quindi festeggiamo a modo nostro l'Independence Day, il 4 luglio americano,
esatto,
con un artista proprio doc, ecco, fatto
esatto,
per rimanere nella nostra terminologia,
che si è spesa molto per tanti diritti e tante questioni, quindi benissimo, sono felice di aver scelto lei, quindi poi alla fine tra vari dubbi, perché ovviamente erano vari brani, però questo mi sembrava proprio perfetto per la tua trasmissione.
Grazie, e diciamo appunto, avevi già introdotto un aneddoto personale che ti lega all'artista.
Sì, diciamo che riguarda un po' l'interesse, diciamo che Nina Simone è stata un'artista che si è spesa tantissimo per l'eguaglianza degli esseri umani, per i diritti civili degli afroamericani, insomma è stata una persona che veramente ha fatto della musica un grande messaggio anche di sensibilizzazione, anche di impegno proprio civile e sociale.
E quasi anche di autoemancipazione, perché poi lei ha sempre sofferto di non aver potuto fare gli studi musicali che avrebbe voluto proprio per il colore della pelle, insomma.
Esatto, esatto, per cui la discriminazione lei l'ha vissuta in prima persona e quindi è stata, è importante per un artista, soprattutto in una situazione come questa, ma tanto più in una situazione attuale, che un artista prenda anche, abbracci anche degli ideali e li porti anche dentro la musica, perché raggiungiamo anche un grande pubblico e io vedo anche nei miei concerti che è sempre molto, cioè, grandi sensibilità, cioè se dietro un progetto c'è anche un'idea forte, che questa viene comunicata e serve anche per una sensibilizzazione, veramente viene accolta con grandissimo calore e anche con grande partecipazione. Quindi, e poi ecco, è importante essere in prima persona anche come artisti per alcune lotte fondamentali.
Beh, si dà il buon esempio, si cerca di fare sì, luce su angoli un po' nascosti della società di oggi, quindi insomma il esatto, compito è abbastanza polivalente, se vogliamo.
Assolutamente.
E però ecco, al di là di quello che è un discorso appunto oggettivo e condiviso e condivisibile, però mi raccontavi in privata sede che c'è qualcosa invece di tuo, diciamo una tua esperienza personale che vuoi raccontare proprio a maggior riprova dell'importanza di Nina Simone e in questo caso di questo brano nella tua esperienza personale.
Ma insomma, diciamo che allora, per quanto riguarda l'aspetto artistico, forse dal progetto su Billie Holiday io ho cominciato a, come dire, a mettere a fuoco un po' anche la possibilità, e su Strange Fruit io praticamente faccio dei racconti importanti. Poi ho fatto anche un album su Abby Lincoln, che è stata anche lei una grande artista che si è spesa molto per i diritti civili. Certo. E se vuoi anche l'ultimo progetto è Canto Proibito, di cui parleremo dopo, sì, ha sì, una, diciamo, un'idea forte anche di sottolineare alcune problematiche che artisti, ma soprattutto ceti sociali, ma soprattutto diciamo anche un libero pensiero si è trovato ad affrontare proprio per potersi esprimere. E poi c'è ovviamente la mia vita, perché io diciamo ho una seconda vita che è quella che ormai da 12 anni dedicata a un impegno per il jazz, per la valorizzazione e la diffusione del jazz, per cui per un riconoscimento di questa musica anche dal punto di vista proprio culturale italiano. Quindi diciamo nelle mie varie presidenze di aver creato un'associazione musicisti di jazz, aver creato un'associazione che si è occupata e si occupa della diffusione, e essere ora presidente della Federazione Jazz Italiano per me significa essere anche in prima fila, anche per portare avanti diciamo anche degli ideali, ma soprattutto delle battaglie importanti per la nostra musica e per noi, il nostro stato di musicisti, perché anche quello è fondamentale.
Sì, anche perché purtroppo passa ancora molto spesso il messaggio, sì ok, tu suoni, ma che cosa fai per vivere, no? Come
esatto,
se fosse sempre un passatempo, che beato te che ti diverti, no?
Noi siamo giullari, no? Sì, siamo sì. Giullari.
Beh, lo disse, non so chi...
Lo disse...
Giuseppe Conte, tra l'altro,
esatto,
insomma.
Esatto,
manca periodo... a dire manco uno dei peggiori, figuriamoci, insomma.
Esatto,
a parte
periodo...
il famoso Tremonti che disse che con la cultura non si mangia.
Non si mangia, esatto. Quindi, insomma, è un po'... In Italia questa cosa è molto sentita da tutti noi e sicuramente il periodo della pandemia... della pandemia l'abbiamo vissuta in prima persona, perché ci siamo trovati senza tutele, e quello furono 2 anni di grandissimo impegno da parte mia e di tanti altri artisti per far riconoscere questo che è una professione. Infatti quella domanda che tu fai a me la fanno e gli dico: ma io sono una cantante, non musicista, e sì, e rimangono un po' perplessi. Poi quando gli dico: ma insegno però in conservatorio, e allora si tranquillizzano tutti.
Allora sei subito presa più in considerazione.
Esatto, allora va bene, no? Perché sei docente, no? Però sì, se sì, sei musicista non è
appena.
Insomma.
Senti, però poi in effetti c'è una piccola punta di invidia nel leggere un tuo messaggio nel quale appunto racconti di averla sentita dal vivo, la nostra Simone.
Sì, sì, guarda, è stata un'esperienza abbastanza forte, perché lei cantò al Palladium, penso nel 1991, quindi erano proprio i primi anni, io iniziavo da 3-4 anni questa professione proprio sul jazz, era pieno di gente. È stato veramente una cosa molto emozionante. Lei tra l'altro si arrabbiò tantissimo perché c'era un pubblico un po' caciarone,
un po' romano.
È un po' romano, e quindi poi però insomma arrivò in maniera forte questa sua grande, come dire, grande profondità anche nel, come dire, nel suonare. Poi Valvilè è stata una pianista oltre che una cantante, insomma. Caspita. Pensiamo che anche questo è qualcosa di abbastanza non facile, no, di trovare anche a quei tempi una donna che poi non solo era una cantante ma era anche una musicista a tutto tondo.
Certo.
E quindi e fu veramente un concerto un po' tumultuoso, abbastanza tumultuoso, però insomma sentire Nina Simone dal vivo su quel palco è stato insomma è stato veramente molto bello, molto emozionante. Sì.
E quindi diciamo magari la luce l'avevi già vista, ma qui è stato un ulteriore, come sì, dire, segnale che
sì,
stavi,
sì,
facendo,
sì,
la cosa giusta, se vogliamo.
Esatto,
no? Un
motivo
ispirazione, di esempio, no?
Esatto, no, beh, quello fu diciamo un concerto che sicuramente fu un piccolo seme poi per come dire, per far nascere poi tutto quello di cui ti ho raccontato. Insomma,
quindi certo, diciamo un brano che vale tre volte, insomma, vale per te, vale per gli altri e vale proprio per quello che poi ha significato in generale nel tuo percorso, no?
Esatto, è verissimo, molto vero.
Allora, te la lascio a te la magagna di riannunciare il titolo, perché caspita, è a causa del suo mal. Allora, vai pure, poi lo sentiamo.
I wish I knew how it would feel to be free. Nina Simone.
Superata brillantemente la prima parte della nostra rubrica Ascolti Doc, appunto con un ascolto doc scelto dalla nostra ospite Ada Montellanico, parliamo di questo importante, impegnativo, ma nel senso più alto del termine, lavoro uscito qualche mese fa, Canto Proibito, che è un disco che cerca di combinare cose apparentemente molto inconciliabili. Dici che cosa è uscito fuori, perché appunto parliamo di musica del 600, insomma, rivista e comunque riadattata con degli stilemi e con delle, diciamo, partiture jazzistiche al 100%.
Sì, esatto, diciamo che questa volta ho voluto così, era, diciamo, il tipo di, la cosa è nata, diciamo, perché c'è stato un invito del centro di produzione musica Adri Music, diretto da Angelo Valori, che mi ha chiesto se avevo un progetto nuovo, e dato che il centro di produzione è un luogo di sperimentazione e di ricerca, ho detto ma forse è arrivato il momento, perché era un po' che mi girava per la testa questo progetto, di provare a rileggere completamente quel repertorio meraviglioso che ovviamente appartiene al barocco italiano, quindi al 1600. E quindi è stata veramente una grande ricerca, perché ho studiato anche libri di storia della musica, libri di storia, insomma, perché ovviamente ho approfondito, a parte conoscevo quelle arie che sono veramente meravigliose, parliamo di Scarlatti, di Handel, di Cesti, di Carissimi, di Barbara Strozzi, insomma, e quindi oltre quella scelta musicale, insomma, sappiamo che in quell'epoca, insomma, si arriva dalla polifonia molto legata al sacro, si arriva alla monodia, quindi è un po' quello che possono essere delle canzoni, passatemi il termine.
Sì, diciamo un embrione.
Esatto, e quindi diciamo questo ci permetteva anche di poterle trattare come delle song, come dei songs, insomma, quindi, e poi diciamo c'è anche un discorso legato proprio a tornare all'uomo, a parlare dell'uomo, della carnalità, delle passioni, dei sentimenti, degli amori turbolenti, e poi soprattutto c'è tutta quell'ambientazione socioculturale molto interessante, perché quello è un 600, il 600 è un'epoca dove cambiano tantissime cose, e quindi c'è la rivoluzione scientifica, ricordiamo Galileo, Keplero, ricordiamo però allo stesso tempo la messa a rogo di Giordano Bruno, proprio il 17 febbraio del 1600.
Famoso luci e ombre, diciamo, di caravaggesca memoria, se vogliamo, no?
Bravo, esatto, e quindi ecco un'altra cosa anche molto importante, che in quel periodo si apre il primo teatro pubblico, non a caso a Venezia, che era una delle città più libertarie, più aperte, dove si andavano a rifugiare tutti i liberi pensatori, gli scienziati, gli artisti, si apre il primo teatro pubblico, perché fino ad allora chi poteva avere il privilegio di godere della musica erano solamente i due ceti, cioè il clero e la nobiltà. Mentre aprendosi questo primo teatro pubblico, San Cassiano, le persone a pagamento possono avere lo stesso, godere dello stesso privilegio, quindi sono grandi trasformazioni, però ovviamente in tutto questo grande movimento che va in avanti, che va nel progresso, che va nell'innovazione, c'è ovviamente una forza reazionaria, una forza conservatrice, e in quell'epoca è proprio rappresentata fortemente dallo Stato Pontificio. E quindi questo è un po' tutto il momento di grande turbolenza, grande tumulto, ma anche grande vitalità dal punto di vista artistico.
Come spesso accade appunto nei momenti di maggiore, come dire, pressione e conflitto sociale, le menti migliori riescono ad esprimersi e a mettere a fuoco le istanze del momento, insomma, a proposito di Nina Simone di cui parlavamo prima.
Esatto, e lì diciamo ecco diciamo un ruolo importante ce l'hanno anche le donne, perché le donne cominciano ad affacciarsi sulla scena socioculturale, pensiamo nella pittura Artemisia Gentileschi, ma nella musica c'è Francesca Caccini, Barbara Strozzi, che io ovviamente ho interpretato. E quindi sono donne estremamente coraggiose, perché la musica, non ci dimentichiamo che in quel periodo, soprattutto in alcune zone dell'Italia e anche in altri stati prettamente cattolici, è considerata uno strumento di perdizione.
Certo.
Di perdizione, di lascivia, per cui figurati se delle donne possono addirittura occuparsi e diventare compositrici o cantanti o
esporsi in pubblico, figuriamoci.
Che, no, poi era proibito, quindi era proprio, infatti si chiama canto proibito perché alle donne era caso, proibito.
Ti sei già risposta ad una delle domande che ti stavo per fare.
Ci stava
proprio a cecio, come si dice a Venezia, no scherzo, e dicevo però qui adesso voglio fare un pochettino l'avvocato del diavolo a proposito.
Dai.
Cioè Il rischio, proprio al di là del fatto che insomma è giusto che uno vada a sperimentare, ad esplorare territori inconsueti, no? Però il rischio era quello di mettere capre e cavoli insieme, nel
esatto,
senso
che
il rischio è proprio quello di dire vabbè, famo lo strano, no? Io per esempio, per mio, adesso vedrai che mi inimicherò qualcuno, mi è capitato a Rai 5 l'altro giorno di sentire degli adattamenti jazz delle arie di Puccini. Beh, mi sembrava un Fausto Papetti un pochettino venuto male, adesso sto esagerando, voglio essere provocatorio, e quindi ovviamente l'abilità tua, e ovviamente ricordiamo anche dopo
Giovanni,
diciamo, Giovanni Falzone, che
esatto,
è il, diciamo, il Deus Ex Machina di buona parte del progetto insieme a te e poi gli altri amici che suonano nella band. Però ecco,
sì,
voglio dire, lì ci vuole una parte, una buona dose di come dire, selezione, di bilancino nel riuscire a capire quali sono i brani da scegliere. La tua scelta è il, come dire, il modo di rivoltarli come un calzino, questi brani, questa è la cosa che mi interessa.
Beh, ti ringrazio. No, guarda, allora l'ideazione proprio del progetto è stata mia, come la scelta anche dell'organico. Io non avrei mai voluto fare su quel repertorio molto delicato, molto bello, molto affascinante, ma complesso da rimetterci le mani, con un altro linguaggio, era proprio di fare una cosa gezzata, cioè era una cosa che tra l'altro a me mi una cosa che a me non piace in generale, mi piace proprio rileggere, e con Giovanni appunto ho scelto quell'organico che io ho già che avevo ideato nel 2016, cioè voce, tromba, trombone, contrabbasso e batteria, poi con tutti straordinari musicisti che ormai fanno parte della mia band da tanti anni, e con Giovanni condividiamo veramente un'idea musicale comune, cioè io lo adoro perché lui sa, io gli ho detto quello che volevo fare, in quel periodo c'era un virtuosismo vocale fortissimo, quindi gli ho detto sarebbe importante che riuscissimo a fare anche degli obbligati che in qualche modo vanno a tradurre, vanno a riproporre in maniera nostra quelle che è quella fioritura vocale,
certo.
E lui ha compreso perfettamente, quando lui mi ha mandato gli arrangiamenti erano quelli che volevo, proprio esattamente quelli che volevo, perché con Giovanni ormai è al terzo disco e ci adoriamo dal punto di vista artistico e anche umano, perché per me la scelta dei musicisti dal punto di vista umano è fondamentale, non riuscirei mai a suonare con delle persone con cui io non c'è un'affinità.
Non c'è feeling, certo.
Esatto.
È più o meno quello che io, leggendo appunto gli elementi che compongono il tuo ensemble, avevo in maniera molto più dozzinale elaborato, cioè il fatto che una chiave di lettura è quello di evitare di avere strumenti melodici che ti...
Esatto.
Questo secondo me è stato quello che un pochettino ha permesso,
esatto,
di non trovare, come dire, terreno fertile nell'appoggiarsi in cose che poi si rischiava per davvero di fare il karaoke. Adesso dico una cosa...
No, è verissimo, ma infatti io ho voluto proprio scegliere questo gruppo perché non avrei mai fatto una cosa col piano, ma mai, perché per quanto uno può essere creativo, ecco, potresti farlo, ecco, famolo strano, no, invece facciamo proprio un'altra cosa, quindi sai, la voce è trattata come uno strumento, quindi una sezione di fiati e una ritmica sotto molto solida, questa era un'idea immediata, quando io ho pensato a questo progetto, ho pensato a questo gruppo, non avevo proprio, e sono felice, lo posso dire, che ho creato un sound molto originale, perché nessun'altra cantante al momento ha scelto questo tipo di formazione, voglio dire, al trombone c'è Filippo Vignato, che è un grandissimo trombonista, insomma, ai tempi era giovane, adesso è un po' diversamente giovane, perché è da 9 anni che lavoriamo insieme, poi c'è Jacopo Ferrazzi al contrabbasso e Ermanno Baron alla batteria.
Beh. Sono un paio di loro, anzi magari dopo mi dai qualche altra dritta, perché un paio di loro l'ho già invitati a suo tempo e sono stati ospiti al Cozy Doc, sarebbe opportuno che mi avvicini anche agli altri tramite
te,
quindi insomma faremo questo piccolo scambio di contatti.
Assolutamente, insomma fai benissimo a invitarli, perché hanno anche dei progetti
insomma,
molto molto
tanto
interessanti.
Tanto mi dà tanto, appunto. E io quello che volevo capire è... è stata una scelta complicata, diciamo, la selezione dei brani, ci sono quelli che ti sono proprio venuti tipo buona la prima, per esempio, o altri che tu dici no, questo sembrava, ma in realtà è meglio non farlo?
Beh, insomma, diciamo, il repertorio era sconfinato, io ho ascoltato veramente tanto, però ho fatto delle scelte precise, alcuni ovviamente non l'abbiamo messi perché ho scelto anche il testo, ho voluto scegliere, cioè c'è una scelta molto profonda su questo, non sono i brani più rappresentativi, cioè proprio proprio un discorso dietro, che era quello poi legato al discorso degli affetti, a questa volontà di vivere gli affetti in maniera profonda, ma anche di questa sofferenza. E nello stesso tempo c'è anche, per esempio, una cosa che diverte molto il pubblico quando lo presento, c'è questo brano che si chiama Delizie contente di Pierfrancesco Cavalli, non a caso veneziano, che è tratto dall'opera Giasone, che è considerata la quintessenza del disinibito erotismo. Per cui dice, in questo brano dice: delizie contente, fermatevi qui, non so più bramare, mi basta così. Perché parla, è Giasone che esce da una notte folle, infuocatissima, super passionale con una donna, e quindi esausto da questa notte d'amore, praticamente
lasciatemi perdere che non gliela faccio,
non gliela faccio più. Quindi la cosa è molto diversa, per cui, per dire, no? È un'epoca molto anche contraddittoria, perché c'è la proibizione, però c'è poi,
certo,
c'è invece la trasgressione allo stesso tempo, no? Questo voglia di uscire fuori da queste catene, no?
Senti, quindi appunto la reazione del pubblico, perché indubbiamente è un disco che non lascia, un disco, insomma, immagino anche un tour, uno spettacolo che non, diciamo, non lascia indifferenti, nel senso che è qualche cosa che un pochettino fa sobbalzare dalla sedia, nel senso che è una proposta davvero particolare e originale, nel senso più alto del termine, nel senso che
è vero.
E volevo capire appunto qual è la reazione del pubblico, se c'è perplessità.
No, ti posso dire, a me la cosa che mi ha, perché io ero timorosa, lo voglio dire, sai, ero timorosa, ho detto adesso i critici di jazz, quelli più gettati, mi impallinano come mi impallinano i barocchisti, e come anche il pubblico rimane, mentre in realtà, a parte c'è stato un entusiasmo da parte di tutti e due i settori, perché non ho fatto una cosa gettata, ho fatto un'altra cosa, e quindi questa cosa è stata molto apprezzata. Ma poi, per esempio, l'ultimo concerto, insomma, una persona mi ha detto: ma sai, lì per lì sembrava una cosa difficile, poi invece voi sul palco fate proprio spettacolo, quindi è una cosa molto trascinante, il fatto che tu racconti, quindi anche fai entrare anche il pubblico all'interno di questo percorso e spieghi, ovviamente brevemente. E devo dire che noi abbiamo avuto ogni volta una risposta entusiastica, e non me la sto tirando.
No, ma non avessi motivo, insomma.
Proprio questa cosa mi colpisce, però è chiaro che guardando la scheda uno può dire: oddio mio, che avranno fatto. Poi però invece il concerto e anche il disco, ovviamente.
Ma infatti, guarda, scusami se ti interrompo, che,
come no, figurati,
insomma, anch'io, come dicevi te, sono diversamente giovane, quindi ovviamente ho un approccio alla musica molto diverso da quello attuale, diciamo attualmente più in vigore. Questo però mi sembra un ottimo spunto, un ottimo esempio di disco, proprio di disco come si usava una volta, cioè il concetto proprio di brani da ascoltare uno dietro l'altro, quindi evitando lo skip di tanti player, eccetera, e che è già una cosa, insomma, che ci costringe ad una disciplina alla quale molti non sono abituati, ma soprattutto ad un riascolto. Io non ti nascondo che il motivo di questa mia domanda nasce proprio dal fatto che quando mi è arrivato il disco ero molto curioso, insomma, il tuo nome, la tua fama ti precede, come si dice in questi casi, però ascoltando ho detto: caspita, aspetta, fermi tutti un attimo, non lo posso sentire così, fammi stare un attimo. E quindi poi la cosa, diciamo, ha preso volume, sia nel senso di volume, nel senso che il piacere di ascoltarlo ad un volume diverso, insomma, un pochettino più, anche più imponente, ma volume nel senso anche di corpo, che necessita comunque di un ascolto, che sicuramente il live aiuta, nel senso che c'è un coinvolgimento di tutti i sensi in quel caso, no? Però ecco, io tra l'altro apprezzo tutti gli sforzi che molti di voi fanno, molti di voi, intendo dire quelli che ho intervistato, eccetera, eccetera, di, come dire, riappropriarsi dell'ascolto, cioè di avere un ascolto che sia più centellinato, più consapevole, meno distratto, magari senza avere la pretesa di stare, cioè sentite un disco a settimana, ma sentitelo come Cristo comanda, no?
Bravo, bravissimo.
E questo tuo disco è assolutamente in linea con questo mio, come dire, principio, che insomma è fondamentale per se uno non vuole avere la musica semplicemente come tappeto sonoro, insomma.
Ma che ormai è diventato, diciamo, il dramma, se vuoi, il virus che ci ha veramente, per cui c'è un atteggiamento superficiale, tra l'altro, e poi vabbè, dipende
proprio.
Sì, dipende poi a volte anche dalla musica, non dico, però se c'è un concept, cioè, c'è un progetto anche studiato, insomma è un percorso, pure per noi che lo facciamo, deve essere un percorso per noi. Io non è che faccio dischi tutti gli anni, io certo. Ogni volta che ne avevo ogni 4 anni, perché deve essere un processo che mi fa arrivare al disco, però è vero che c'è una distrazione totale e non si colgono tante cose, quindi sono assolutamente d'accordo su quello che tu dici, ma proprio assolutamente.
Senti, abbiamo parlato di live, sì. Io mi sono mangiato le mani, come ti dicevo privatamente, di non essere riuscito a venire sabato scorso, se non sbaglio, 10 giorni fa,
sì,
più o meno.
Sì, sabato scorso.
Per la presentazione, tra l'altro poi insomma adesso non perché debba fare la pubblicità a Tata Montellanico, però insomma il cartellone del Summer Time Festival di La Casa del Jazz non è proprio per tutti, ecco, per dire, quindi insomma anche onore al merito di essere stata comunque la protagonista di una serata così importante.
No, infatti è stato molto bello, devo dire, sono veramente contenta che Luciano Vinci mi ha chiesto di presentarlo in pubblico, perché il cartellone è strepitoso, ci sono veramente tante cose da andare a sentire, insomma, e quindi io mi sono segnato tutte le date in cui sono libera, perché ovviamente sarò una frequentatrice della Casa del Jazz. E,
allora ed è forse stato... finalmente ci vedremo, perché
dai,
la cucina me la sono segnata. Insomma,
bene, allora poi ci confrontiamo sui concerti, certo, almeno certo. Ci incontriamo lì. E no, sì, è stata una bellissima, è stata una serata molto partecipata, pubblico assolutamente caloroso, molto bello, noi siamo veramente molto molto felici, devo dire, di quello che sta accadendo, e quindi speriamo di continuare così, insomma.
Avete in programma delle date altrove?
Guarda, con Canto Proibito la cosa più importante che abbiamo è proprio mercoledì prossimo a un altro grandissimo festival che è il Pescara Jazz.
Ah, bene, bene.
Dove io tanti anni fa ho sentito per la prima volta Miles Davis, quindi per me è un onore.
Capirai, sei proprio... un precedente molto, come dire, significativo, certo,
sì,
certo.
No, non è la prima volta che vado a Pescara Jazz e sono felice di tornarci proprio anche con questo progetto, insomma, quindi siamo dopo i Bocante, che è un gruppo abbastanza travolgente di Michael League, che è quello degli Snarky Puppy, che ha fatto questa cosa con sull'Africa, insomma, quindi sono due cose che completamente, sarà curioso l'abbinamento.
Andiamo a mischiare proprio le due cose, diciamo, una tradizione più tipicamente europea, insomma, centro-europea, con qualcosa di... se vogliamo più esotico.
Esatto.
Allora, Carada, io, come spesso accade in questi casi, sono costretto a fare una dichiarazione, che è quella che il tempo è tiranno, che è una frase ipocrita come poche altre, ma in realtà
bene,
sono già le 14:37 e, come si dice in questi casi, il tempo vola quando si sta bene in compagnia.
Guarda, è stata una bellissima chiacchierata, grazie Fabrizio, grazie a tutti i radioascoltatori. È
e per congedarci da Ada Montellanico, rimetto in favore di telecamera la copertina del suo album Canto Proibito. Intanto scusami, facciamo le presentazioni della band che compone l'organico di questo tuo progetto.
Sì, allora Filippo Vignato al trombone, Jacopo Ferrazza al contrabbasso, Ermanno Barone alla batteria e Giovanni Falzone alla tromba, gli arrangiamenti e ovviamente io alla voce.
Benissimo.
La copertina è di una grandissima artista, fotografa, che è Elena Somarè, che mi ha fatto una bellissima foto.
E infatti, diciamo, anche il podcast avrà questo tipo di corredo fotografico, a proposito lo dico a beneficio tuo e degli ascoltatori.
Sì.
Più tardi, adesso vediamo quando, sarà disponibile un podcast specifico relativo a questa mezz'oretta passata con Ada Montellanico. E non per pigrizia, ma perché secondo me è il brano che giustamente è quello che apre le danze, il brano di apertura dell'album. Ci congediamo da Ada con l'ascolto di quello che è appunto la track numero 1 dell'album, O cessate di piagarmi. Grazie ancora, Ada, alla prossima.
Grazie a te, grazie a tutti voi. Buon pomeriggio, grazie.
Oh, luci ingrate e spietate, più del gelo e più dei marmi, prete sordi ai miei martir, prete sordi ai miei martir, suria di urili, suria, 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 oggi state di piegarmi, oh lasciatemi morir, oh lasciatemi morir.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.